SBS Italia.
Abbiamo appena cominciato un viaggio alla scoperta di un artista che molti conoscono per aver visto stampe, poster, puzzle, è stato riprodotto circa su qualsiasi supporto, eppure la domanda nasce spontanea, lo conosciamo davvero? Stiamo parlando dell'artista olandese Escher, l'artista delle stampe in bianco e nero e dell'illusione ottica, nostro cicerone ufficiale per quanto riguarda gli eventi artistici alla National Gallery of Victoria, Roberta Crisci. Buongiorno Roberta.
Buongiorno a tutti, è sempre un gran piacere essere con voi e fare queste belle passeggiate insieme circondate d'arte. Sì, quindi lo conosciamo davvero Escher? Beh, lo conosciamo perché l'abbiamo visto, lo vediamo, perché è un artista culto non solo per le controculture ma insomma per tanti che amano le arti, no? Della stampa, l'incisione, la litografia, e quindi questa mostra è credo una bellissima occasione di arrivare proprio insomma a dei punti, dei nodi cruciali dell'esperienza dell'arte di Escher, che tra l'altro ci riguardano anche da vicino, perché lui da ragazzo, da giovane con la sua famiglia, lui era olandese ma insomma ha passato tanti anni in Italia negli anni 30. Quindi questa esperienza della classicità e del paesaggio mediterraneo se la porta dietro, e su questa esperienza lui costruisce l'intera sua carriera. Quindi è importante che noi italiani andiamo a vedere, insomma a riconoscere quali sono questi interessanti punti di contatto tra la cultura olandese, e anche c'è una certa germanicità di Escher e la classicità mediterranea che è quella della nostra cultura. Quindi sì.
Hai detto anni 30, quindi quanti anni ha Escher, in che momento della sua vita si trova?
Sì, lui nasce nel 1898 e insomma tra gli anni 20 e 30, in questo decennio insomma molto molto importante e anche insomma tragico per la storia europea, lui passa molti anni in Italia. In realtà vive a Roma con la sua famiglia, e con la famiglia lascia Roma nel 35 perché c'è insomma la salita al potere del fascismo. Quindi si passano gli anni 20 e 30 in Italia, specificamente a Roma, e viaggiano insomma su e giù per l'Italia. Lui fa fotografie, disegna dal vero, e questa esperienza bellissima del paesaggio italiano mediterraneo, comunque anche della Corsica, quindi veramente informa la sua esperienza. Quello che è interessante è che nei suoi viaggi su e giù per l'Italia, che sono tutti documentati, perché poi a 13 anni il padre gli aveva regalato una macchinetta fotografica, quindi partendo dalla fotografia e dal disegno del paesaggio dal vero che lui comincia a costruire queste illusioni ottiche straordinarie, che si basano molto però su certe intuizioni matematiche. Questa è la cosa importante, intrigante e veramente interessante di Escher, che lui insomma applica, ma in maniera intuitiva, dei teoremi e delle leggi matematiche a questa esperienza del paesaggio che poi lui disegna e trasforma in stampe. Quindi è veramente un artista interessante, e gli anni 30 in Europa, soprattutto nell'Europa del Sud, sono gli anni del ritorno all'ordine, quindi c'è questo rinnovato entusiasmo per le discipline matematiche, per certo senso dell'armonia classica, sia insomma nella tradizione che è quella della romanità e quindi la nostra, ma anche quella rinascimentale. Quindi questo interesse per i teoremi, per la matematica, vengono veramente fuori nella sua applicazione delle simmetrie e delle prospettive e della ripetizione, no, di certi motivi. Quindi c'è questa forte attenzione alla cultura mediterranea e alla classicità insita della cultura mediterranea che vengono fuori e che sì, sono di straordinario interesse.
Roberta, se sei d'accordo, io direi di proseguire la nostra passeggiata e magari di andare a cercare un'opera che sia particolarmente significativa per raccontare a chi dei nostri ascoltatori o ascoltatrici non conoscesse l'opera di Escher qualcosa in più, per far capire proprio perché è importante, cosa ha portato nella storia dell'arte e come guardare alle sue opere. Parliamo con con Roberta Crisci dell'importanza del paesaggio italiano per Escher durante gli anni che ha vissuto con la sua famiglia. Noi siamo qui davanti ad un'opera che si chiama Pentedattilo, Calabria, dicembre 1930. È una stampa di un paesaggio esotico.
Sì, esotico, ma in realtà esotico ma vicino a noi, perché è un paesaggio calabrese. Poi ci sono anche esempi di paesaggi, di stampe che lui, insomma, faceva sulla scorta di fotografie che passava il tempo a prendere, perché era veramente invaghito del paesaggio mediterraneo. E quindi oggi, avendo le fotografie, avendo i paesaggi e avendo le stampe che poi risultano dal suo giocare con l'illusione ottica, possiamo chiaramente vedere, non solo apprezzare, insomma, l'enormità del suo amore per la classicità, ma anche quanto in realtà lui amasse proprio, ecco, giocare con questi paesaggi e cambiarli e modificarli nel desiderio di arrivare a questa illusione ottica che comunque era basata nella realtà. Quindi una grande anche opportunità di vedere paesaggi che ci sono familiari, c'è Amalfi, c'è Castrovalva negli Abruzzi, quindi sì, ci tocca da vicino, io direi, questo entusiasmo di Escher per l'italianità e la mediterraneità, quindi è una cosa veramente da vedere. Sì, a proposito dell'incisione, lui quindi è molto interessante perché c'è questo aspetto che piuttosto germanico della sua arte, eh? L'incisione e la stampa sono delle arti nelle quali gli artisti tedeschi sin dal Rinascimento hanno sempre eccelso, pensiamo a Dürer per esempio, quindi lui continua ad esistere in questa tradizione ma abbraccia la classicità, abbraccia la mediterraneità e aggiunge poi a questi temi il suo, insomma, desiderio di giocare con l'illusione e con la fantasia, con l'immaginazione. Quello che è veramente interessante è che benché, insomma, lui parta dalla realtà e che poi tutto poi finisce in questa illusione dell'infinito, che è la cosa più, insomma, interessante e bella dell'arte di Escher, è che lui gioca con idee di relatività e di infinito. Ci sono molte opere che sono basate in intuizioni e applicazioni di simmetria e prospettiva, nelle quali è molto facile perdersi, perché uno guarda l'opera in maniera locale, nei piccoli frammenti, nei dettagli specifici l'opera ha molto senso, ma nell'insieme c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di straniante, c'è qualcosa di veramente intrigante, e c'è questo senso dell'ordine nel caos, dell'ordine nel disordine, che è una metafora bellissima, insomma, per la vita stessa. Ed è questa forse la più bella idea sulla quale Escher contribuisce. Questo è il suo lascito per la storia dell'arte, per la storia, no, delle arti visive e dell'immaginazione. Quindi è un'occasione per perdersi e per pensare alla relatività, all'infinito, alla forza dell'immaginazione. Tra l'altro ci sono scuole e scuole di matematici, scienziati che, insomma, si accaniscono a studiare Escher per cercare di capire, no, quali sono le idee che lui aveva applicato, e che o lo adorano oppure finiscono per detestarlo, perché si rendono conto che in realtà lui a queste idee, insomma, matematiche, a questi teoremi c'era arrivato istintivamente, non sudando sulle formule di matematica come invece fanno loro. C'è tutto un aspetto di eccentricità anche della sua personalità, perché sto ciuffo di capelli che lì, no, nel suo studio un po' così in maniera ossessiva, molto molto interessante.
Tra l'altro, all'interno del percorso espositivo con Roberta abbiamo trovato anche un autoritratto di Escher fatto in Italia, sì, di cui metteremo una immagine anche sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian per chiunque fosse curioso, curiosa di vedere le immagini di cui stiamo parlando questa mattina con Roberta Crisci. Parliamo invece adesso, Roberta, dell'Escher illusionista.
Sì, dell'abilità che lui aveva, straordinaria, di, insomma, finire per farci entrare nel disegno, nella stampa, con questa abilità di farci entrare nel quadro per via di opposizioni, per via di contrasti e per via di effetti ottici, illusionistici, che sono però basati sul senso della contrarietà. Per cui qui in questa In questa stampa, per esempio, abbiamo un paesaggio che è chiaramente un paesaggio simmetrico, perché è lo stesso paesaggio olandese visto di giorno e visto di notte, ma se non prestiamo un livello di attenzione non ce ne rendiamo conto, e per cui si finisce per essere coinvolti, si finisce per essere, insomma, in qualche modo per entrare nel quadro e seguirlo nel suo sviluppo. E questo quindi spiega il fatto che Escher fosse un artista culto, no? per la psichedelia degli anni 60, per cui tutte le rock star volevano farsi fare tipo le copertine degli album con le sue immagini, perché avevano questo, insomma, senso di coinvolgimento e di in qualche modo farci finire nell'immagine e coinvolgerci così. Questo quindi, Giorno e notte, è un esempio perfetto.
Non è solo la mostra di Escher, è anche una mostra in un ambiente immersivo, sì. In un ambiente a tutto tondo che è stato creato da questo studio di design giapponese che si chiama Nendo. Anche qui c'è una connessione italiana.
C'è una connessione italiana perché lo studio Nendo, che poi è stato fondato nel 2002, e Nendo in giapponese tra l'altro significa clay, terracotta, quindi è un modo di riferirsi alla plasticità, ciò che può essere manipolato, fatto, adattato, quindi spiega bene questa performatività dell'installazione nella quale ci troviamo. E qui c'è una connessione italiana ancora una volta, perché lo studio Nendo ha una sede sia a Tokyo che a Milano, quindi c'è proprio questa visione globale, e Milano è la capitale del design, quindi c'è questa ulteriore connessione con l'Italia. Per quanto riguarda la collaborazione Endo per Escher o Escher per Endo, è un fatto chiaro che Escher sia stata la fonte di ispirazione per moltissimi, per artisti, per matematici, per scienziati, per designers di ogni tipo, per questa metamorfica visione dell'arte, della vita e del mondo che lui aveva. Quindi continua ad essere una fonte, a me piace pensare ad Escher come una specie di fonte, no? di ispirazione quasi inesauribile, e quindi lo è anche per Nendo. E è divertente perché ci si trova in questi labirinti, è proprio un labirinto così tridimensionale, quindi tutto l'effetto, no? dell'illusione ottica sembra come prendere un aspetto vero e reale, molto illusione ottica.
Allora io direi, Roberta, di andarci a perdere in questi labirinti di illusioni, in realtà, giapponesi, olandesi e italiani. Salutiamo voi che siete all'ascolto e vi invitiamo a perdervi con noi.
Divertitevi allora. Ciao.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.